dalla parte degli animali.
Un programma contro la macellazione. Contro la vivisezione. Contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
Dalla parte degli animali. Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
Dalla parte degli animali.
A cura di Sarasvati Dasi.
Hare Krishna, Haribol a tutti i carissimi amici, come va? Mi auguro vada bene per voi, Per noi potrebbe andare un po' meglio se avessimo così l'opportunità di essere sicuri che Radio Krishna Centrale possa sempre continuare a trasmettere in buona salute. Proprio per questo invito tutti voi a inviare delle donazioni per RKC finché RKC possa trasmettere sempre 24 ore su 24. Per favore aiutate anche voi Radio Krishna Centrale, nel vostro limite naturalmente, in modo tale che Radio Krishna Centrale non si trovi mai in condizione tale da dover dire dobbiamo proprio sospendere con le nostre trasmissioni. Oggi continueremo lo stesso argomento trattato nella trasmissione precedente, cioè la pesca alimentare. Quanti animali vengono uccisi all'anno? Per non dire appunto in 10 anni qual è il totale delle vittime. E quanti animali vengono uccisi di tutte le specie di pesci marini? Parleremo anche dei mammiferi marini che appartengono agli ordini dei cetacei, come le balene, i capodogli ed altri animali. E quanti animali vengono uccisi per l'alimentazione umana, destinati all'alimentazione umana, non solo all'alimentazione umana, ma anche all'alimentazione animale, perché molti pesci vengono uccisi per creare dei cibi per gatti o altri animali. Parleremo oggi, continueremo a parlare oggi, di questa grande strage, la pesca alimentare. Thank you. Oggi parleremo dei mammiferi marini che appartengono agli ordini dei cetacei, come appunto le balene, i capodogli e i delfini. Parleremo delle sirenidi, che comprendono le lamantini, e i pinnipedi, foche e otarie. E quasi tutte le specie più comuni sono perseguitate dall'uomo. Parleremo della caccia alle balene, che ha una triste storia di sterminio continuato fino ad oggi per la difficoltà di mettere d'accordo le diverse nazioni interessate, alcune delle quali con assai poca buona volontà di risolvere il problema. La caccia alle balene fu iniziata nel XII secolo dai Baschi nel Golfo di Biscaglia e si spostò successivamente nell'Atlantico settentrionale, nel Mar Glaciale Artico, nel Pacifico e nelle acque antartiche. Inizialmente erano cacciate principalmente le balene franche, i cui fannoni servivano a confezionare le stecche dei busti per donne. Nei secoli XVIII e XIX, man mano che le popolazioni delle balene franche si esaurivano, oggi praticamente queste specie sono ormai rarissime e ne è vietata la caccia, l'attenzione così si rivolse al capodoglio, ricercato per l'olio detto spermaceti, che veniva usato per l'illuminazione, e alla megattera. L'industria baleniera fu rivoluzionata dall'invenzione avvenuta nel 1864 dell'arpione moderno, lanciato da un cannoncino e provvisto di testata esplosiva capace di uccidere la balena e di ancorarsi saldamente nella ferita. Questa industria baleniera fu rivoluzionata anche dall'adozione di navi più veloci. In questo modo fu possibile rivolgere la caccia alle balenottere, molto più grandi e veloci delle altre balene. La balenottera azzurra arriva fino a 33 metri di lunghezza, pensate, ed è l'animale più grande che sia mai esistito su questo pianeta Terra. Questi animali furono ricercati soprattutto per l'olio, che viene trasformato in margarina e viene destinata all'alimentazione umana in sostituzione di altri grassi più pregiati. E la carne di questi animali è destinata all'alimentazione di animali domestici. Le popolazioni di questi cetacei vennero rapidamente distrutte nell'emisfero settentrionale, per cui la caccia si spostò in gran parte nell'emisfero meridionale e soprattutto intorno all'Antartide. Inoltre le navi che un tempo partivano da basi a terra dove le balene venivano rimorchiate per la lavorazione, dal 1928 in poi vennero gradualmente sostituite con navi più grandi, a bordo delle quali veniva fatta anche la lavorazione. Esse accrebbero enormemente la potenzialità distruttiva della flotta baleniera, che poteva così operare anche in oceano aperto, lontano dalle coste. Ciò accrebbe le controversie internazionali e portò quindi alla conclusione di accordi tra le varie nazioni interessate all'industria baleniera, specialmente Norvegia, Gran Bretagna, Giappone e Unione Sovietica. una prima convenzione vietò dal 1935 la caccia alle balene franche, ormai rarissime, e alle femmine di qualsiasi specie accompagnate dai piccoli. Una conferenza internazionale del 1937 stabilì una lunghezza minima degli esemplari che potevano essere uccisi. Nel 1944 fu stabilito che ogni anno non si potessero cacciare più di un certo numero di unità. E nonostante queste misure di sicurezza, fra virgolette, si ebbe un forte declino numerico della balenottera azzurra, un tempo la specie più cacciata, che da una consistenza originaria di oltre 150.000 esemplari scese nel 1963 a 1.000-2.000 esemplari. Solo a questo punto, ma troppo tardivamente, alla balenottera azzurra fu data una protezione quasi completa nell'emisfero meridionale. La mancanza di balenottere azzurre causò una maggior pressione della caccia sulla balenottera comune, la cui consistenza, che originariamente era di oltre 250.000 esemplari, scese a circa 33.000 nel 1964 ed il numero di esemplari uccisi si ridusse alla metà in solo due anni, dal 1961-62 al 1963-64. La scarsezza di balenottere comuni ha causato a sua volta un aumento della caccia alla balenottera boreale, fra l'altro di minor valore commerciale. A questo punto, data la diminuita convenienza commerciale della caccia alla balena, inglesi, danesi e norvegesi si sono ritirati dalle spedizioni dell'Antartico, mentre giapponesi e russi continuano nell'opera di distruzione dell'ultima specie ancora relativamente abbondante, la balenottera boreale. Le balene colpite soffrono sicuramente in modo atroce prima di morire. La testata esplosiva dell'arpione ne dilania i tessuti, mentre dei denti si allargano dentro la ferita, come le stecche di un ombrello, appena il cavo dell'arpione viene tirato. Di solito occorrono parecchi arpioni per uccidere una balena che, prima di morire, può agonizzare anche per 4-5 ore. La caccia alle balene è dannosissima, non ha alcuna giustificazione valida, fornendo prodotti di qualità scadente, per cui dovrebbe essere vietata su tutto il pianeta. E ciò sarebbe possibile se i vari paesi mettessero al bando i prodotti ottenuti dalle balene, come hanno già fatto gli Stati Uniti e l'Australia. L'Ufficio Europeo per l'Ambiente ha chiesto alla Commissione della Comunità Europea di adottare analogo provvedimento nella comunità stessa. L'Australia ha inoltre vietato la cattura di balene nella sua zona economica esclusiva di 200 miglia dalla costa. Dobbiamo tenere presente che da una parte il governo australiano vieta la cattura delle balene, però dall'altra incrementa ogni anno il numero di canguri cacciabili per l'esportazione delle pelli all'estero. Quindi è proprio vero quello che dice lo Srimad Bhagavatam, che in realtà gli stati una volta davano protezione a tutti, non solo alle persone che vivevano in quello stato, ma anche agli animali. Oggi invece gli stati sono incapaci di dare protezione non solo agli animali, ma ai cittadini stessi. Perché naturalmente uno stato che incrementa l'uccisione di altri animali non fa altro che aggravare il karma dei propri cittadini, che utilizzeranno naturalmente le carni, le pelli di questi animali, e non gli darà la possibilità, non darà la possibilità a loro di elevarsi spiritualmente e quindi ritornare al più presto nella nostra dimora originale, da Krishna, da Dio, la persona suprema. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue risorse ha chiesto la completa sospensione in tutto il mondo della caccia alle balene, ma la Commissione Baleniera Internazionale si è limitata a dichiarare santuario, vietandovi la caccia di balene, tutto l'Oceano Indiano a sud del 55esimo latitudine sud, e a sud appunto dell'Oceano Indiano, e a vietare la cattura di balene da navi ad eccezione del Capodoglio. Una grave minaccia per la sopravvivenza delle balene è costituita anche dall'iniziato sfruttamento economico del krill, il plankton formato quasi esclusivamente da piccoli crostacei, che ne costituisce il cibo esclusivo. I delfini sono oggetto per lo più di caccia locale, anche in Italia si cacciano i delfini. In Italia alcuni pescatori che partono dal porto ligure di Camogli li cacciano, comunque diciamo li cacciano, perché tuttora questa caccia è continua, anche se è una caccia così di frodo, nascosta, allo scopo di utilizzare una sola piccola parte della loro carne, che viene venduta ad alcuni ristoranti che la pagano anche 50.000 lire al chilo per preparare il cosiddetto mosciame, è una pietanza chiamata proprio così. Anche le foche vengono in genere cacciate, solamente che vengono cacciate soprattutto per la pelliccia e non tanto per la carne. E dato che abbiamo parlato di mammiferi marini, rientrano anche le foche. Tra le specie più colpite dalla caccia vi è la foca di Groenlandia, di cui la popolazione più importante si riproduce nel Golfo di San Lorenzo e sulla costa orientale dell'isola di Terranova. Questa popolazione è intensamente cacciata da navi canadesi e norvegesi e da terra per la pelliccia, soprattutto quella bianca dei neonati di 10-15 giorni di età. I piccoli vengono tramortiti con una bastonata e quindi spellati sotto gli occhi delle madri, spesso per la fretta, il freddo e le condizioni di disagio in cui il lavoro viene fatto, nonché per l'imperizia dei cacciatori, gli animali sono ancora vivi mentre vengono scuoiati. La dottoressa Simpson stabilì che il 36% delle foche uccise nei territori di caccia canadesi vengono spellate vive, e a causa di questa caccia frenetica la grandezza della popolazione della foca di Groenlandia, che si riproduce nel Golfo di San Lorenzo e a Terranova, va rapidamente declinando, da 3.300.000 individui nel 1964, siamo scesi a 900.000 nel 1977. distanza di anni, oggi siamo alla quota di circa 550.000 esemplari. Le peli di foca della Groenlandia vengono utilizzate per confezionare i più diversi oggetti, dalle valigie alle scatole di sigari, ai mocassini, alle scarpe dopo sci, ai collari, ai sellini per biciclette, alle bambole. Non vi è quindi alcun problema a sostituire la pelle delle foche con altri materiali nella confezione di questi oggetti, poiché la gran parte delle pelli non viene consumata nei paesi di origine ma viene esportata, il divieto di commercio internazionale ridurrebbe enormemente la caccia a questa specie. Fortunatamente, già negli Stati Uniti e la Nuova Zelanda hanno vietato il commercio di questa e di altre specie di foche, e vi sono anche delle proposte per l'inclusione della foca di Groenlandia tra quelle il cui commercio internazionale è regolato dalla Convenzione di Washington. L'unica specie di foca vivente nel Mediterraneo è la foca monaca, minacciata di estinzione. Non ne sopravvivono in tutto che circa 600 esemplari, di cui 4, solo 4 o 5 in Italia. La foca monaca è minacciata dai pescatori che la uccidono perché ruba loro il pesce dalle reti e dai turisti che occupano tutte le spiagge impedendole di riprodursi, perché la foca monaca partorisce in estate sulle spiagge assolate. Purtroppo anche l'orca, i capodogli, appunto i delfini, la lontra fanno questa tragica fine. Non so se voi avete sentito parlare dell'orca marina, hanno fatto anche diversi film, facendo un profilo alle volte anche non tanto reale di questi animali. L'orca di forma assomiglia a un grosso delfino, un po' tozzo e senza il rostro, cioè il becco davanti, l'ha chiamato comunemente il becco, però non è un becco. La lunghezza media del maschio adulto è di circa 7,5 metri, ma oggi sono stati anche misurati degli esemplari che raggiungevano i 10 metri. Il record del peso, anche in questo caso, appartiene a un grosso maschio ed è di 8 tonnellate. La femmina invece è molto più piccola ed è lunga circa 2/3 del maschio ed è mediamente inferiore ai 5 metri. Le orche sono tra i cetacei più veloci e sono agilissime. Sono in grado di percorrere a medie distanze alla velocità di 25 nodi, vale a dire qualcosa come 46 km all'ora. E proprio per questo, per la caccia alle orche, vengono utilizzate delle navi velocissime, e non solo velocissime, ma anche attrezzate per la caccia a questi animali, quindi con arpioni così moderni, con tanti mezzi che naturalmente assicurano la cattura di questo animale. Una volta si diceva che l'orca era il solo abitante del mare che non conosceva la paura, però adesso la situazione sta cambiando. Oggi l'orca invece ha paura soprattutto dell'uomo che la caccia. Nel solo inverno del 1979-80 una flotta baleniera sovietica ne ha ucciso in Antartide poco meno di un migliaio. In passato cacciavano l'orca gli indiani della tribù Maka sulle coste della costa nord-occidentale del Canada, gli indigeni delle isole del Comodoro nel mare di Bering e i pescatori di delfini nelle isole di Saint Vincent, nelle piccole Antille. Verso la metà del secolo, l'industria baleniera norvegese nel mare del nord e quella giapponese nel Pacifico nord-occidentale diedero inizio allo sfruttamento commerciale, anche se non ancora intensivo, dei branchi di questi cetacei. Comunque, purtroppo, oggi nel mondo sono rimaste veramente pochissime specie, pochissimi esemplari di questa orca, quindi siccome stanno continuando a cacciare questo animale, non c'è da meravigliarsi se tra qualche anno l'orca marina sparirà dal pianeta Terra. Purtroppo, carissimi amici, non abbiamo altro tempo per parlare ancora della pesca alimentare. Comunque non vi preoccupate, rinviamo questo argomento alla prossima trasmissione dalla parte degli animali. Io naturalmente invito tutti voi, carissimi amici, a fare in modo che Radio Krishna Centrale continui, dico proprio continui, a trasmettere. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione, abbiamo bisogno dei vostri aiuti. Quindi, per favore, dateci una mano, cercate di collaborare anche voi. Così cercheremo ancora di preparare tanti tantissimi altri programmi che vi possono essere di informazione e soprattutto possono dare a voi l'occasione di poter pensare un po' di più forse a qualcosa, a qualcuno che così non eravamo abituati a pensare, come in questo caso in difesa degli animali. Molti non conoscono la realtà che sta dietro a una pesca che sembra così, una pesca innocente, che sembra quasi una pesca necessaria per l'essere umano, quando in realtà non lo è. E così quando noi parliamo anche di animali che vengono usati così nell'alimentazione umana, vengono torturati, macellati e poi venduti al pubblico, sono solo dei cadaveri, ormai di animali che hanno così lasciato il corpo materiale, sono stati costretti a lasciare questo corpo materiale. E naturalmente tante altre notizie che riguardano, non so, la corrida, la vivisezione e tantissimi altri argomenti. Allora, a questo punto, carissimi amici, a me non resta altro che salutarvi, augurarvi un buon ascolto con i prossimi programmi di RKC, di Radio Krishna Centrale, e ci risentiremo presto, molto presto. Hare Krishna, Hari Bol, da Sarasvati Dasi.
RKC vi ha presentato Dalla parte degli animali,
un programma contro la macellazione. Contro la vivisezione. Contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
Dalla parte degli animali, un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
dalla parte degli animali.
A cura di Sarasvati Dasi.